L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Qual è il valore dei cammini e come essi possono aiutare a coniugare fede e riscoperta delle tradizioni? Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci. Allora vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticanus.va. Nel 2021 si è tornati a camminare in Italia più di quanto si facesse prima della pandemia. Ecco, le credenziali distribuite sono state infatti poco più di 59.000 contro le 45.000 del 2019. Nel 2020, con la primavera duramente segnata al Covid, le credenziali rilasciate erano state circa 38.600. Il 2021 così fa registrare una crescita importante anche rispetto agli anni che hanno preceduto la pandemia. Va detto però che solo il 24% di chi intraprende un cammino chiede le credenziali. Dunque, alla fine, i camminatori nel 2021 potrebbero essere stati non meno di 80.000. E anche i primi mesi del 2022 fanno registrare una buona crescita. E allora andiamo a vedere alcuni di questi cammini. Angela Serracchioli ha scritto il libro Di qui passò Francesco, 18 giorni tra Toscana, Umbria e Lazio, dai luoghi più noti come Laverna e Assisi. Sentiamo allora che cosa ci ha detto.
Allora, io prima di tutto terrei a precisare che non è che ho scritto dei libri, io ho inventato il cammino francescano, non esisteva fino a che non è uscito Di qui passò Francesco nel 2004, ed è in base, la mia prima guida, in base alle fonti francescane, cioè ho congiunti puntini, no? Per cui Francesco è stato qui, ho congiunti puntini. Questo è diventato, dopo la Francigena, che è storica, è stato prima di tutto il primo cammino mai creato in Italia, ma è anche, direi, più importante, probabilmente sì, insieme a San Benedetto, così importante che è stato più volte clonato. No? Cosa è cambiato con la pandemia? Ma durante la pandemia sì. Ci sono stati meno pellegrini, ma ci sono stati comunque, e questo è molto bello. Il mondo non lo sa che i pellegrini hanno continuato a camminare, no? Con delle difficoltà, con delle attenzioni nei luoghi di accoglienza. Io stesso ho dovuto fare un enorme giro di telefonate per spiegare che era possibile accogliere comunque, perché poi c'erano leggi che non si sapevano. Per esempio, i B&B di tutta Italia hanno potuto continuare a accogliere persone non dello stesso nucleo familiare nelle stesse camere, ma non te lo dicevano la televisione.
Certo.
Ma i B&B lo potevano fare. Allora, cos'è cambiato? Direi che non è cambiato nulla, se non è aumentata la voglia di essere in mezzo alla natura. Adesso abbiamo questo problema del grande caldo, che in questo esatto momento ha dato una mazzata in fronte un po' a tutti i cammini, oltre che alle persone, perché io abito ai piedi della Basilica di Francesco, in questo momento fuori casa mia ci sono 38 gradi, insomma. Camminare con questo caldo, io sono una che cammina d'inverno, non camminerei mai d'estate, ma anche gli estivi cominciano a far fatica.
Senti una cosa, chi cammina con te o con voi, che cosa apprezza in modo particolare di quei luoghi? Hai raccolto in qualche modo delle suggestioni durante questi anni?
Oh, tantissime, sono anche molto legate alla conoscenza di Francesco, e devo dire legate alla mia guida, che è abbastanza anomala. Cioè, quando io la scrissi, la casa editrice Terra di Mezzo era un po' dubbiosa, perché in ogni tappa del cammino ci sono queste paginette verdine che sono prese dalle fonti francescane, no? Cioè, sono andata a cercarmi gli episodi della vita di Francesco in quei determinati luoghi. All'inizio la casa editrice era perplessa, perché diceva: è comunque una guida, non può essere un libro tra virgolette religioso. E io risposi: guardate che di Francesco la gente di media sa quattro storielle, per non dire peggio, che te lo fanno vedere come un bamboccino di plastica made in China, con gli uccellini e i fiorellini attorno, mentre Francesco ha molto di più da dire. Ecco, questo si è rivelato una scelta importante e giusta, tant'è che la mia casa editrice è contentissima, perché poi Pellegrini negli anni, sono 18 anni che esiste, non due giorni, no? I Pellegrini negli anni mi hanno ringraziato specialmente di questo. Cioè, poter apprezzare mentre si cammina l'incontro con questo personaggio in fondo sconosciuto nella sua più grande forza, questo personaggio che è modernissimo, perché il Medioevo di Francesco è, ahimè, molto simile alla nostra epoca, e quindi le scelte che fa Francesco sono quelle che noi dovremmo fare. Non dico di estrema povertà, ma delle scelte di campo molto importanti, e lui dà la linea.
Km fino a Cassino, il cammino di San Benedetto, 16 tappe attraverso sentieri e strade a basso traffico, percorrendo valli e monti di Umbria e Lazio. Dunque non soltanto un viaggio nel mondo benedettino, ma anche un pellegrinaggio su luoghi di santi a volte popolarissimi. Così l'iniziatore di questo cammino, Simone Frignani.
Dunque, allora, il cammino di San Benedetto è un percorso di 300 chilometri da Norcia a Subiaco a Monte Cassino, quindi stiamo parlando di un pezzetto di Umbria, e poi di fatto attraversa tutto il Lazio orientale fino al confine con la Campania e col Molise, e praticamente ripercorre tre luoghi principali della vita di San Benedetto da Norcia, nato appunto a Norcia nel 480, vissuto per 30 anni a Subiaco, prima come eremita, poi come fondatore di piccoli cenobi, e infine morto a Monte Cassino, dove è sepolto sotto l'altare maggiore insieme alla sorella gemella Scolastica. Insieme a questi tre luoghi principali poi si toccano tutta una serie di località dell'Italia minore legati alla vita di santi, a volte notissimi, parliamo di San Francesco piuttosto che di San Tommaso d'Aquino, e a volte anche poco noti, insomma, insieme a un'Italia fatta di piccoli borghi, natura, gastronomia.
Appunto, allora senta, chi fa questo cammino, che cosa può scoprire e soprattutto che cosa riceve dalla figura di San Benedetto?
Allora, innanzitutto può scoprire la figura di San Benedetto, che seppur vissuto 1500 anni fa è un santo attualissimo, insomma, pensiamo alla regola, di fatto che è un condensato del Vangelo, anche una regola improntata a un grande spirito pratico e alla conoscenza dell'animo umano. E poi conosce appunto tutta questa serie di borghi minori non perché meno belli, semplicemente perché meno conosciuti, tagliati spesso fuori dal turismo di massa, muovendosi per lo più in zone montuose, in mezzo a boschi, e quindi anche vivendo quella dimensione del silenzio che è un cardine della regola benedettina, che può sicuramente predisporre anche alla spiritualità.
Senta, com'è cambiata durante la pandemia la fisionomia dei camminatori? Lei vede sempre persone in qualche modo motivate dallo stesso spirito?
No, sicuramente è cambiata anche parecchio. Diciamo che prima della pandemia il mondo dei cammini era riservato tutto sommato a pochi appassionati, insomma, seppur un fenomeno crescente, insomma, negli ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo, ma dopo la pandemia, con la pandemia, il movimento ha subito una fortissima accelerazione. Forse perché ci si è resi conto della necessità, prima di tutto del movimento e del contatto con la natura, no? Dopo essere stati rinchiusi in casa per tanti mesi, ma anche la necessità degli scambi umani, dei contatti, ecco, l'isolamento ci ha predisposto secondo me maggiormente verso i contatti umani, e nel cammino si trova tutto questo, perché di fatto c'è la natura, c'è il raccoglimento, c'è il movimento, c'è la scoperta, perché insomma si scoprono tante località che diversamente non ci si arriverebbe, ma poi ci sono i contatti umani con chi ti ospita, con gli altri pellegrini. Di fatto il cammino di San Benedetto è un cammino percorso da pellegrini di tutto il mondo, e quindi questo predispone moltissimo verso l'amicizia, verso la fratellanza. E poi c'è il fenomeno che io chiamo dei ripetenti, cioè persone che vengono a fare il cammino una volta e poi ci tornano tante tante volte, ecco.
Senta, che cosa consiglierebbe a chi vuole fare questo cammino?
Innanzitutto di partire, anche se si è alla prima esperienza, ma di non preoccuparsi. Molti per esempio mi contattano, mi scrivono per chiedere informazioni, per magari preoccupati di sapere se ce la faranno. Ce la si fa, insomma, sul cammino di San Benedetto ci sono presenze dai 6 agli 85 anni, quindi è un cammino di fatto accessibile a tutti, certamente non da sottovalutare, perché si sviluppa in zone appenniniche, però insomma, mantenendo una suddivisione in tappe come quella che io propongo nella mia guida di Tra Terre di Mezzo, credo che sia un cammino accessibile a chiunque.
Si parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, ed è questo, lo sai, che riparte il cammino.
E poi c'è il cammino di San Michele. Ecco, in passato tante erano le vie micheliche che i pellegrini potevano percorrere per raggiungere la Terra Santa. Il comitato promotore San Michele Cammino di Cammini, che raccoglie e organizza associazioni e volontari sul territorio assieme a comuni e province, proloco e strutture di accoglienza, con grande passione ha recuperato antichi sentieri e percorsi legati a fede e storia. È con noi uno degli ideatori, Sandro Vannucci.
Il cammino di San Michele è da Moncenisio, quindi perché arriva in, diciamo così, da Mont Saint-Michel, no? Mont Saint-Michel in Francia, in Normandia, scende giù attraverso la Francia, arriva al Moncenisio. Dal Moncenisio entra in Italia, si fa Novalesa, la Sacra di San Michele, che è all'inizio della Val di Susa, poi scende giù attraverso Torino, va a Superga e poi dopo scende attraverso il Moncenisio, il Monferrato, e insomma, poi dopo piano piano arriva a Roma e poi arriva al Gargano, cioè a Monte Sant'Angelo. Questo è il cammino di San Michele.
Ecco, se tu dovessi parlare delle sue caratteristiche principali, perché si distingue, diciamo, dagli altri cammini?
Dunque, perché si distingue? Intanto è stato costruito su alcuni aspetti storici e su alcune situazioni già esistenti, diciamo, per esempio, a parte il Piemonte, scende giù lungo la via degli Abati, che va da Bobbio a Pontremoli, poi attraversa la Lunigiana e la Garfagnana sulla via del Volto Santo, poi arriva a Roma su una strada, ripercorrendo una via romana che si chiama la via Clodia, no? E poi insomma, diciamo così, siccome è stato pensato proprio come qualcosa di che deve essere, come dire, antichissimo, perché viene dai tempi dei Longobardi come idea del percorso, perché i Longobardi avevano San Michele come loro protettore, insomma, e quindi si è diffuso proprio in quel secolo lì, nel VI secolo, quando c'erano i Longobardi, diciamo così, avendolo ricostruito proprio sulla base di questa idea, e anche di una serie di esperienze, come per esempio il fatto di aver visto come si è costruita la via Francigena, cercando di risolvere alcuni problemi proprio che sono risultati evidenti con la Francigena, che alcuni punti della Francigena sono molto belli, ma altri sono un po' meno belli. Io ho cercato di fare una scelta che fosse una scelta sulla qualità del percorso, no? E questa qualità del percorso vuol dire che, per esempio, è molto più diritto, più corto, come le vie romane, insomma, che andavano abbastanza a diritto, come le antiche vie che andavano molto, molto diritte, insomma, quando era possibile, ovviamente.
Certo.
E poi cercando di evitare in maniera proprio precisa tanti punti di, diciamo, di asfalto, di attraversamento di luoghi troppo antropizzati.
Ecco, ma questo è il motivo per cui voi anche lo chiamate cammino di cammini?
No, quello no, è cammino di cammini, perché è fatto di cammini diversi, appunto, la via degli Abati, la via del Volto Santo, l'antica via Clodia e via così, capito? Cioè, abbiamo cercato di utilizzare quello che c'era e dove non c'era, magari migliorando qualcosina laddove era possibile, e dove non c'era che sentieri, per esempio abbiamo utilizzato un bellissimo sentiero del CAI che si chiama Superga Vezzolano Crea attraverso il Monferrato.
Infine il cammino di Sant'Agostino, pellegrinaggio mariano di 620 più 150 chilometri nel nome del Santo della Grazia, dal caratteristico tracciato a forma di rose concepito per raggiungere e collegare in queste sue tappe 50 santuari mariani della Lombardia. Appunto, un modo per scoprire anche tanti santuari lombardi sconosciuti ai più. Così ci ha detto l'iniziatore Renato Ornaghi.
È nato con l'idea di collegare i luoghi lombardi legati alla permanenza di Agostino in quella che era il regno longobardo, non c'era ancora la Lombardia ovviamente. E, Agostino è africano, quindi nasce e muore in Africa, però è interessante vedere come la Lombardia sia un po' legata a lui, dato che si è convertito in Brianza, in un paesino dove c'era una villa rustica romana, il tardo impero romano, si è stato battezzato da Sant'Ambrogio a Milano e sotto la vecchia basilica che c'era antecedentemente al Duomo di Milano, e poi ecco, c'è questa venerazione adesso a Pavia. Quindi l'idea è stata: facciamo una sorta di cammino di Santiago, perché tutti i grandi cammini devozionali vanno alle reliquie del santo, la Francigena porta a Roma dalle reliquie di San Pietro, Santiago porta da San Giacomo, e quindi l'idea era più o meno quella di valorizzare questo grande santo della cristianità con un cammino ad hoc.
Ecco, quali risorse religiose, quali risorse artistiche si possono ammirare durante questo cammino?
No. Allora, l'idea poi è stata quella di affiancare alla devozione agostiniana, cioè a questa memoria agostiniana, la devozione Mariana, qui in Lombardia, nella diocesi di Milano, sono tantissimi santuari mariani, e adesso non sto a fare una digressione, però la figura di Agostino è molto legata alla figura della Madonna, tant'è che il simbolo degli agostiniani, che è la cintura, cioè se vede un agostiniano lo riconosce perché ha questa cintura di cuoio, quasi un cowboy, non ha il bottone come i francescani. Questa cintura viene dalla Madonna della Cintura, la Madonna della Consolazione, e quindi questo legame è fortissimo tra Agostino e la devozione, ma poi Agostino è il santo della grazia, la Madonna piena di grazia, quindi ci potrebbe raccontare di tutto e di più, e quindi abbiamo voluto, nel percorso che porta il pellegrino a Pavia, partendo da Monza, toccare 50 santuari mariani, che sono straordinari, cioè, uno non è che deve pensare al santuario mega galattico, ci sono anche tanti santuarietti, alcuni di campagna, alcuni di montagna, che sono un po' il virus della devozione popolare del territorio, e il pellegrino, partendo da Monza, ne tocca 50 e ogni santuario vidima una credenziale che abbiamo appositamente predisposto.
Senta, chi è il pellegrino medio di questo percorso?
Ma guardi, c'è di tutto. Allora, non le nascondo che molti interpretano il cammino di Sant'Agostino come palestra per andare a Santiago, ecco, per dirgliela, ma ci fa solo piacere, cioè il pellegrino lombardo dice: ma mi devo attrezzare per andare a Santiago, voglio farmi il fiato, diciamo, questa è la più banale, ecco. Poi c'è anche una motivazione di meditazione, ma anche laica, cioè il pellegrino ama camminare perché è un momento di stacco, se vogliamo, dalla quotidianità. C'è una discreta componente devozionale, cioè io stesso intanto visitare i santuari trovo delle persone con la credenziale in mano. C'è chi lo fa perché ha fatto un voto, nel senso che non so se guarisce la mamma, faccio tutto, cose così. Però ecco, c'è anche gente lontana dalla fede che però vede nel cammino un momento, come dire, di riflessione, di esperienza. Ecco, il pellegrinaggio ha questa grande potenza evocativa di meditazione, ma anche laica, cioè il pellegrino ama camminare perché è un momento di stacco, se vogliamo, dalla quotidianità. C'è una discreta componente devozionale, cioè io stesso intanto visitare i santuari trovo delle persone con la credenziale in mano. C'è chi lo fa perché ha fatto un voto, nel senso che non so se guarisce la mamma, faccio tutto, cose così. Però ecco, c'è anche gente lontana dalla fede che però vede nel cammino un momento, come dire, di riflessione, di esperienza. Ecco, il pellegrinaggio ha questa grande potenza evocativa.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio che noi abbiamo dedicato ai cammini, ma soprattutto siamo andati a vedere nel particolare 4 cammini italiani dedicati ad altrettanti santi. Buon pomeriggio a tutti, ma soprattutto buon cammino. Ciao!